Anastasia, l'Apocalisse del mio angelo, Lina Piperno, audiolibro, 17° capitolo, claustrofobia. Il giorno prima, dai commenti che avevo sentito tra il professore e la sua equipe, avevo capito che avevano apportato una variazione nell'alimentazione di Anastasia e che quella modifica aveva avuto esito negativo. Mi sembrò strana quella decisione, dato che Anastasia da quasi un mese aveva ormai raggiunto un discreto equilibrio. La bambina era più abbattuta e sorrideva poco. Durante la notte era stata molto inquieta, forse per colpa delle molte scariche che aveva avuto. L'aspetto delle feci stava cambiando al peggio, sia per il colore che accennava sempre più al verde, e sia per le caratteristiche fisiche che si presentavano come piccoli lupini. La cosa mi disturbò molto e aspettai l'alba con molta ansia per poter spiegare il problema al professore. Finalmente arrivarono le infermiere, che furono molto sorprese dal fatto che non avevo eseguito il solito iter. I pannolini erano 4 e io non li avevo pesati. Oltretutto, proprio in quel momento, Anastasia aveva avuto un'altra scarica ed io stavo per cambiare il pannolino. E non ebbi neanche il tempo di spiegare loro il perché di quella situazione. Quando li sentii grugnire: «Stamattina dormiamo!» Tuonò subito la voce scocciata di una di loro. «Beh, veramente la piccola è stata male tutta la notte!» Ed io, vistosamente impacciata, stavo per spiegare il modo in cui avevamo trascorso la notte, mentre continuavo a cambiare il pannolino alla bambina. Mi sentivo osservata e giudicata da quelle infermiere. E purtroppo, con questo imbarazzo, feci un maledetto errore, senza quasi rendermene conto. In pratica, anziché pulire la bambina nel giusto verso, iniziando dalla vagina a seguire verso l'ano, ahimè, feci il movimento all'incontrario. Ed ecco che sentii quasi un urlo, lanciato con impeto e con rabbia da quelle infermiere: «Ma signora, che cosa sta facendo? Ma lei è pazza! Ma le bambine non si puliscono così!» Prendendo il sopravvento, in un attimo tutte e due le infermiere mi allontanarono dalla mia bambina ed iniziarono a spiegarmi in modo ironico come andava pulita. Poi una di loro aggiunse: «E meno male che ha altre due figlie. Avrebbe dovuto sapere che questo non era il modo di pulire la bambina. Ma che mamma!» Mi sentii incapace. Avevo come la necessità di schiaffeggiarmi da sola. Cosa avevo fatto? Come avevo potuto fare un errore del genere? Mi davo della stupida e i pensieri più brutti presero possesso della mia testa. Pensai: che madre snaturata che sono. E se prende qualche infezione sarà solo colpa mia. Come di consueto, avevo già adagiato sul lettino i vestitini puliti insieme ai detergenti. Avevo sistemato anche i botuffoli di cotone. Non riuscii a dire una sola parola. Le osservavo esterrefatta e la soggezione che provavo prima ora si era trasformata in riconoscimento nei confronti di quelle infermiere che in quei momenti concitanti lavarono e vestirono in pochi minuti la mia bambina. Aggiornando le ultime informazioni sulla cartella clinica e commentarono poi il fatto che le feci avevano subito un cambiamento di colore. Lasciarono la stanza subito dopo, senza aggiungere una sola parola. Quando arrivarono i medici dentro la stanza, spiegai loro la situazione di Anastasia, il fatto delle scariche, i rigurgiti, e loro mi diedero conferma del fatto che avevano apportato una variazione al latte. Cambiarono il programma e mi tranquillizzarono sul fatto che presto Anastasia sarebbe stata meglio. Mi sentii molto sollevata da quella notizia, ma ero ancora sconvolta per il fatto che era successo prima. Ero terrorizzata ed insicura. Fissavo Anastasia mentre mi sorrideva, ma stavolta quel suo dolce sorriso non riuscì a coinvolgermi. Anzi, ebbi una crisi di disperazione. Iniziai a piangere come una bambina. Mi sentivo inutile. Pensai di non essere in grado di badare alla piccola. E l'idea di averle fatto del male mi distruggeva. Non riuscii a smettere di piangere. Quelle infermiere avevano distrutto la mia autostima facendomi sentire un incapace. Ero così confusa che avrei quasi voluto ringraziarle per avermi dato della deficiente. Ero terrorizzata dall'idea di doverla cambiare. Ero ossessionata dalla paura di poterle fare ancora del male. E piansi per tutto il giorno e la notte successiva. Ad intervalli, nei 4 giorni che seguirono, subentrava in me il panico ogni volta che dovevo prenderle in braccio, anche solo per darle il latte. Non vedevo l'ora di rimetterla a letto, mantenendo il contatto fisico solo coprendola di carezze e di baci. Coricandola sul letto per me era come se la sentissi più al sicuro che nelle mie braccia. Il cambio del pannolino si rivelò un inferno, tanto che, mentre la cambiavo, le mani mi tremavano come un malato di Parkinson. Questo inferno durò quasi 4 giorni. Piansi così tanto che alla fine avevo la sensazione di avere la testa vuota. Mi sforzavo di giocare con Anastasia, ma non riuscivo a tenerla in braccio e continuavo a svuotarmi l'anima. Erano le 16:30 e iniziai a cambiarle il pannolino, quando fui sorpresa da una realtà che mi sconvolse. L'avevo sollevata alzando dai piedini per poterle pulire. E non capivo come mai Anastasia si era messa a piangere. Lei adorava essere cambiata e la cosa mi preoccupò molto. La guardai più attentamente e ad un tratto sul lato sinistro del culetto notai una specie di ferita. Oddio, ma cosa ti è successo, mia dolce principessa? Ma com'è possibile? Esclamai ad alta voce con la forza della disperazione. Rimasi impietrita a fissare quella ferita, incredula a quella visuale che in breve divenne appannata dalle lacrime che fuoriuscivano copiose dai miei occhi. Con molta cautela e soprattutto con movimenti lenti, l'adagiai sul lettino e con una corsa a gambe levate mi diressi verso l'uscita della stanza. Mi scontrai in pieno con la porta d'ingresso, ma continuai la mia corsa senza dare peso al dolore, e in pochi istanti arrivai in infermeria. Presto, fate presto, venite a vedere la bambina. E corsi via con la stessa velocità, senza aspettare risposta. Tornai da Anastasia terrorizzata. Non riuscivo a capire come aveva potuto ferirsi, e soprattutto quando, visto che ero sempre stata con lei. Avevo notato che quei 4 giorni era diventata inquieta. Ma lo avevo associato al fatto che non riuscivo più a prenderla in braccio. E capivo che non era per via dell'alimentazione, dato che Anastasia non aveva più rigurgiti. Ed anche il suo intestino si era nuovamente re regolarizzato in seguito ad una nuova variazione del latte. Anzi, seguendo i commenti dei medici, avevo dedotto che avevano semplicemente riportato come prima l'alimentazione. Ecco che finalmente arrivarono 2 infermiere. Non ricordo io in che stato fossi. Mi infastidì molto il fatto che entrando si preoccuparono più di me che della bambina. Lasci fare a noi, signora. Diedero una breve occhiata alla bambina. Si beva un bicchiere d'acqua, mi disse una delle 2. Mi sentivo il loro sguardo addosso. Una di loro iniziò a fissarmi come se volesse scrutarmi dentro. Leggevo tanta pena di me in quel suo sguardo e mi sentì come se mi stesse leggendo l'anima. Iniziò a spiegarmi. Stia tranquilla, signora, dai, non è niente di irreparabile. È una piccola piaga da decubito. Devo dire che è strano. È molto strano che sia successo a questa tenera età. Ma sarà solo necessario che lei la tenga un po' più in braccio. E capì così? Che era stata colpa mia. Ancora una volta fui responsabile di un altro problema. Ancora una volta fui responsabile nell'aver provocato dell'altro dolore ad Anastasia. Una tristezza infinita sconvolse in un attimo la mia esistenza. Avvertì un velo scuro cadermi addosso, tanto che non riuscì più neanche a piangere. Continuavo soltanto ad osservare la stanza, come se la stessi vedendo per la prima volta. Ricordo che seguirono sequenze, come immagini provenienti da un film horror. La finestra, l'armadio, la fontana, il letto, i letti, la porta d'ingresso. Non capivo cosa mi stesse succedendo. Pensavo, anzi no, non pensavo, non riuscivo più a pensare. Mi venne il fiatone, come se fosse la fine di una corsa. E poi iniziai ad allontanare la maglietta dal petto, quasi fino a strapparla. Non riuscivo a respirare proprio. Avvertì un contatto e riuscii a visualizzare il volto di un'infermiera. E lo mescolai alle altre sequenze. Il solo ricordo successivo fu la difficoltà che ebbi nell'aprire la porta d'uscita. Ricordo una corsa spietata, paragonabile a quella di un evaso. Un caldo opprimente che il sole pungeva sulle mie spalle. Mi ritrovai in un posto sconosciuto, lontano dall'ospedale. Quando riuscii a fermarmi, poggiai le mani sulle mie gambe per riprendere aria. Rimasi in quello stato e in quella posizione per un bel pezzo. «Signora, si sente bene?» disse un signore dal marcato accenno napoletano. Quella voce mi riportò alla realtà, ma non riuscii lo stesso a parlare. Faticavo tantissimo a respirare, ma sentivo delle voci. C'erano altre voci. «Ma che tiene sta povera creatura? Le è successo qualcosa?» continuarono. E io cercavo di dirgli «Sto bene, sì, sto bene, grazie», dissi. Alzai lo sguardo e vidi un gruppo di persone che avanzavano verso di me. Provenivano da un piccolo chiosco lì vicino. Di colpo quelle immagini si offuscarono e intorno a me divenne tutto nero. L'unico ricordo fu il caldo opprimente. Mi sembrò di essere precipitata dentro l'inferno. Quando ripresi conoscenza, mi ritrovai adagiata su una sedia a sdraio. Sentivo acqua, l'acqua che mi bagnava la fronte, poi il bruciore ad un ginocchio e dal viso, e intorno a me un ronzio di voci. Non appena riuscii ad aprire gli occhi, vidi delle persone che si prendevano cura di me. Mi disinfettavano la ferita al ginocchio. Devo essere caduta, pensai con l'aria preoccupata. Avevo capito che mi era successo qualcosa, ero spaventata. Mi dispiaceva aver provocato tanti disagi a tutti. Ma le attenzioni che mi prestavano quelle care persone mi scaldavano l'anima. Non vedevo l'ora di ringraziarli. Una voce uscì dalla bocca di uno di quei volti, preoccupati, e mi disse: «Ma che stavi a fa', benedetta guagliuna? Una corsa? Ci stanno 40 gradi!» E che ci ha fatto prendere uno spavento. Con un filo di voce risposi: «Sto bene, grazie, vi chiedo scusa. Siete stati davvero tanto cari. Grazie, grazie ancora». Non appena riuscì a rimettermi in piedi, diedi loro una breve spiegazione e dissi che sarei dovuta tornare in ospedale con urgenza, visto che avevo lasciato da sola la mia bambina. Una donna mi accompagnò fino ad un certo punto e poi mi spiegò come avrei dovuto proseguire. In quel momento iniziarono i miei sensi di colpa. Mi dicevo come fosse potuto succedere, ma capii che era stata una crisi di claustrofobia e che non avrei potuto comunque gestire da sola. La strada mi sembrò interminabile e guardai più volte l'orologio che tenevo al polso. Il pensiero di Anastasia che fosse rimasta da sola per più di un'ora mi logorava. Mi rincuorava soltanto l'idea che comunque l'ora della poppata non era passata, anzi mancava ancora più di mezz'ora. Quando finalmente raggiunsi il reparto, non dovetti neanche suonare per entrare, dato che una signora stava uscendo. Non dimenticherò mai l'accoglienza che ebbi dalla mia piccola bambina. Mi fece un dolcissimo sorriso che mi scaldò il cuore. Un'altra crisi di pianto fu liberatoria per me. Era così bello rivederla felice. Piangevo e ridevo, con molta razionalità. Iniziai a spiegarle cosa mi fosse successo e le chiesi scusa pure e perdono per quello che le avevo fatto, mentre Anastasia continuava a ridere, felice di stare tra le mie braccia ora. Le raccontai della mia folle corsa e di quelle brave persone che si erano prese cura di me. Proprio in quel momento arrivò l'infermiera a portarle il latte e passandomi il latte mi chiese: «Si sente meglio, signora?» «Sì, sì, grazie, è tutto a posto ora». Sì, era tutto a posto al momento. Avevo ritrovato la mia serenità e la fiducia in me stessa. E soprattutto avevo provato di nuovo la gioia di tenere in braccio la mia bambina senza aver paura. Ero felice di darle il latte. Era come aver scoperto questa gioia, visto che per 4 giorni l'avevo dimenticata. Insomma, mi sembrava di aver superato la fine di un incubo. Avevo vissuto un cocktail di emozioni fortissime in un tempo così breve. Ho pensato anche che tutto quello che mi era successo mi era stato di grande aiuto per poter superare quel trauma. Avevo però anche una grande paura che tutto ciò si potesse ripetere, ma cercavo di non pensare in modo negativo e tentavo di riprimere tutte le mie paure. Iniziai a cantare le sue canzoncine preferite e Anastasia era davvero felice. Le brillavano gli occhietti come 2 stelle, mentre manteneva questo tenero sorrisino. Era meravigliosa e dolcissima la mia bambina ed io non mi stancavo mai di guardarla. Tutto questo mi fece stare bene e quel giorno le dedicai una poesia. «Se tu mi guardi, bambina mia, continuerò a guardare lontano. Se mi sorridi, piccola mia, sconfiggerò questo tetro uragano. Se tu mi osservi, oh mia principessa, continuerò a credere in me stessa. Se tu sei triste, oh mio dolce tesoro, la tua tristezza dentro me io ritrovo. Ma se tu piangi, o se soffri, bambina mia, è un lento morir per la vita mia. Se solo riuscissi a trovare un sistema per alleviare il tuo dolore e la tua pena, lo assorbirei come il buio al mattino per ridarti una vita più adatta ad un bambino».